Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 26 gennaio 2023, come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Partendo dalle prime pagine che ci offrono una molteplice varietà di temi, si inizia con il Corriere della Sera, noi uniti più armi a Kiev, Biden sente gli alleati e ringrazia l'Italia, Meloni, forte coesione, assistenza a 360 gradi. La Repubblica, l'Italia garantisce lo scudo a Kiev e la Stampa, subito le armi o vince Putin. Parla Crosetto, daremo sistemi antiaerei, Biden chiama Meloni e i leader europei, azioni solo difensive. E ancora Libero, un leghista a capo dei giudici, clamoroso al CSM, Fabio Pinelli prende il posto di David Ermini, il Giornale è ora di aggiustare la giustizia, basta alibi, il Fatto Quotidiano, siamo in guerra e ora ce lo dicono, La Verità, l'imbroglio delle multe Covid, Il Tempo, sciopero farsa dei benzinai, già finito e durato un giorno, Il Messaggero, PNRR, piano antiburocrazia e Domani apre con un inedito di Stefano Feltri, Salvini e Berlusconi hanno provato a fermare l'invio delle armi a Kiev, Biden parla con Scholz, Macron e Meloni. Dice che l'Italia sta mandando artiglieria in Ucraina, ma mentre Stati Uniti e Germania spediscono i carri armati, Lega e Forza Italia alimentano la frammentazione del fronte anti-Putin. E proprio da questa riflessione di Stefano Feltri iniziamo la nostra lettura dei giornali. Il direttore di Domani, in questa interessante analisi, scrive: mentre la Germania e gli Stati Uniti mandano i carri armati per sostenere l'esercito ucraino nella decisiva battaglia terrestre contro la Russia, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno fatto di tutto per rimettere in discussione la linea del governo italiano in appoggio a Kiev. Nella conferenza stampa il presidente americano Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti e l'Europa sono totalmente uniti nel sostegno all'Ucraina. Nella giornata ha telefonato al cancelliere tedesco Olaf Scholz, al presidente francese Emmanuel Macron e anche alla premier italiana Giorgia Meloni. Nel suo discorso Biden ha citato anche l'Italia che sta inviando a Kiev l'artiglieria, un termine che ha un'eccezione molto diversa e offensiva rispetto a quelli che usa il governo Meloni nella sua comunicazione ufficiale e che è sempre centrata su sistemi di difesa o tecnologie militari o altri eufemismi per indicare che gli aiuti militari italiani alle truppe del presidente Zelensky servono a resistere ai russi, ma non a contrattaccare. Il Parlamento ha appena votato a favore del decreto proroga fino al 31 dicembre, ovvero la possibilità per il governo di inviare armi a Kiev attraverso atti interministeriali, cioè senza passare dallo scrutinio della Camera. Nel centrosinistra molti hanno iniziato a protestare, da articolo 1 a Paolo Ciani, eletto col PD ed esponente del Movimento Cattolico Demos. I dettagli del sesto pacchetto di supporto, scrive Feltri, atteso nella prossima settimana, continueranno quindi a essere segretati come sempre. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ne ha parlato in audizione al COPASIR, il comitato parlamentare che vigila sull'intelligence, ma anche l'audizione è stata segretata, varie fonti confermano che l'attesa molto più lunga del previsto per il decreto sul sesto pacchetto e la prudenza semantica sulla natura del supporto del governo Meloni a Kiev si devono al fatto che la Lega e Forza Italia stanno continuando ad essere e a tenere posizioni filorusse che hanno sempre caratterizzato i loro leader Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non tanto in Parlamento dove restano allineati con la maggioranza ma nelle interlocuzioni dirette all'interno del governo. In questi giorni Berlusconi, che ancora pochi mesi fa diceva la guerra è colpa di Zelensky, e Salvini, leader di un partito ancora formalmente gemellato con la putiniana Russia Unita, hanno fatto pressioni sul ministro della difesa Guido Crosetto perché il pacchetto di aiuti militari venisse rimesso in discussione. Si sono mossi direttamente senza emissari, come già era capitato per Silvio Berlusconi in un contesto analogo durante il governo Draghi. Puntano al risultato, non al posizionamento pubblico, cioè indebolire il sostegno dell'Europa a Kiev e indebolire l'asse atlantico. La notizia è arrivata agli americani, che non hanno affatto gradito, specie in un momento così delicato nel quale si costruiva il delicato incastro diplomatico che consentiva a Scholz di inviare i tanto sospetti Leopard senza farla sembrare una mossa unilaterale tedesca, ma coordinata con quella di Washington, che ha che spedisce in Ucraina i suoi carri armati Abrams, mentre sull'asse tra Germania e Stati Uniti si decide un salto di qualità nel sostegno militare, a Roma si consuma l'ennesima tensione tra le doppie anime della maggioranza di governo, quello filorussa, direi che Forza Italia, e quella atlantica di Fratelli d'Italia, partito in perenne ricerca di legittimazione tra Casa Bianca e Bruxelles. Il ministro Crosetto, continua Feltri, in questo caso ha retto e respinto le pressioni. Fonti di Fratelli d'Italia provano a ridimensionare, ma confermano la differenza di vedute e dicono che c'è stato bisogno di spiegare e convincere leghisti e forzisti della necessità di tenere una linea ferma sull'Ucraina. Una nota di Palazzo Chigi, conclude Feltri, ribadisce che nei colloqui telefonici con Biden, Macron, Scholz e Meloni, i leader hanno ribadito l'importanza di una costante e forte coesione tra gli alleati nel continuare a fornire assistenza a Kiev a 360 gradi. Resta il fatto che Giorgia Meloni è uno dei pochi capi di governo della coalizione a sostegno di Zelensky, che non è ancora andata a Kiev nonostante i ripetuti annunci. Forse, prima di pacificare l'Ucraina, deve pensare a gestire le ostilità dentro la maggioranza. E questo, diciamo, era l'editoriale e articolo con molti retroscena di Stefano Feltri, di posizione ovviamente opposta si trova appunto il Manifesto, che nella sua prima pagina mette una foto di Biden e Scholz con su scritto "cari armati". Il braccio di ferro è finito, prima Scholz e poi Biden annunciano invieremo in Ucraina i nostri tank, sia i Leopard che gli Abrams, ancora da costruire. Il consigliere presidenziale ucraino Podolyak: un'escalation è inevitabile, la guerra fa un altro balzo in avanti. Ma anche qui c'è un po' da concentrarci su quello che è il termine escalation, ovvero comprendere quello che significa un'escalation del conflitto. Innanzitutto, un'escalation va un po' debuggato questo termine per varie motivazioni, e da questo punto di vista va fatto un po' ordine. Cioè, innanzitutto, l'invio dei tank Abrams e dei carri armati Leopard non determinano un'escalation, ma di fatto continuano a rispondere alle nuove offensive russe, e tra l'altro a una nuova offensiva russa che è già in programma e che riguarda principalmente le aree del Donetsk e del Lugansk, con ovviamente la Crimea in sottofondo. E tecnicamente, anche se è duro da raccontare e da percepire, nel nostro immaginario collettivo, come scrive Natali Tocci in un tweet di qualche ora fa, i carri armati danno i mezzi agli ucraini per difendersi senza dover diventare carne da cannone, e quindi i carri armati salvano le vite. Inoltre, una riflessione importante che fa Natali Tocci, ma che facciamo anche noi, è relativamente a quanto le tecnologie superiori dell'Occidente servono in qualche modo a preservare e a ridurre il numero delle vittime, incluse anche le vittime russe, perché ad esempio con le liberazioni di Kharkiv e Kherson, l'utilizzo dei missili HIMARS o delle armi a lungo raggio ha permesso anche alle truppe russe di in qualche modo battere in ritirata prima del previsto, e quindi di evitare una cosiddetta guerra frontale, una guerra peer-to-peer che ha caratterizzato la prima parte del conflitto, se ben ricordate. Inoltre condivido sempre il pensiero di Natali Tocci, espresso qualche giorno fa anche sulla stampa, che in verità essere continuamente ostili all'invio di armi a Kiev non significa temere escalation, perché di volta in volta il cosiddetto fronte pacifista, anche se a mio avviso non è giusto chiamarlo così, ma si potrebbe dire anti-interventista, che è più adatto, ha addotto delle motivazioni via via differenti che nel corso del tempo sono state in qualche modo spostate più avanti e sono state sempre debuggate, delegittimate dai fatti. E inoltre si continua in qualche modo a cedere alla trappola ideologica del terrore russo, dello scontro ucraino, ovvero che l'Ucraina diventerà una terra di sangue e di scontro nucleare. Ma questo sappiamo perfettamente, lo abbiamo visto anche ieri leggendo autorevoli esponenti, non accadrà. Andiamo a vedere anche le parole di Beppe Grillo, perché ieri in tutto questo il leader fondatore del Movimento 5 Stelle ha attaccato sul suo blog il leader ucraino. Zelensky a Sanremo, l'attacco di Grillo è un caso, scrive Adriana Locroscio sul Corriere della Sera. Il garante del Movimento 5 Stelle condivide sul blog un post: farà la fine di Saddam. Dalle bombe alle canzoni, anche il dolore fa spettacolo. La reazione di Beppe Grillo alla notizia che Volodymyr Zelensky interverrà in video registrato alla finale del Festival di Sanremo sabato 11. Un tweet in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle richiama e condivide la lunga analisi critica del diplomatico Torquato Cardilli, ospitata dal suo blog. Dimentico dei sacrifici del suo popolo, scrive Cardilli. Zelensky, da consumato attore, chiede di apparire sul palcoscenico dell'Ariston mentre assiste impassibile alla distruzione del suo paese. Forse bisognerebbe consigliargli di cominciare un rosario che scongiuri, vista la fine che hanno fatto Saddam Hussein e Gheddafi, che hanno concesso altrettante analoghe interviste in passato. Nei giorni scorsi, durante l'intervista concessa a Bruno Vespa, il presidente dell'Ucraina aveva espresso il suo desiderio di intervenire alla kermesse della canzone italiana, come già aveva fatto in occasione del Festival di Cannes e di quello di Venezia, e 2 settimane fa alla cerimonia dei Golden Globe a Los Angeles. Il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus ha accolto l'appello. Ieri dagli organizzatori sono filtrati i tempi e collocazioni dello speech di Zelensky. Dovrebbe essere in scaletta in tarda serata, subito prima dello spareggio finale tra i 5 cantanti che si saranno classificati nelle prime posizioni. Il suo intervento, scrive Adriano Gruscino, attraverso un videoregistro dovrebbe durare circa 2 minuti. L'ospitata del presidente ucraino suscita polemiche. I pacifisti hanno annunciato una concomitante manifestazione sempre l'11 a Sanremo, un festival del disarmo. Tra i politici, anche l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris è severo: propaganda di guerra indegna che ci porta verso la terza guerra mondiale. Ma è stata la sortita di Grillo a fare più rumore. Su Facebook, l'ex comico ha anche articolato: possibile che governi e parlamenti votino per la continuazione della guerra, facendo passare l'idea che così si avvicini la pace? Maria Stella Gelmini, portavoce di Azione Protesta: il Movimento 5 Stelle prende le distanze dalle tesi inaccettabili pubblicate sul blog di Grillo. Se Beppe Grillo torna appunto a tuonare dal suo blog condividendo un post, un articolo di Torquato Cardilli, va anche visto, insomma, chi è Torquato Cardilli, che è un ambasciatore italiano in pensione dal 2009, che recentemente è stato avvicinato al Movimento 5 Stelle e in passato, sempre sul blog di Grillo, l'ambasciatore scriveva di fuga di sollievo da Kabul, accusava l'Italia di servitore degli Stati Uniti. All'inizio del 2020 aveva scritto di antisemitismo sul sito della Consul Press, la cui redazione aveva deciso di pubblicarlo, ma con premessa lunga di 1600 caratteri che suonava come una presa di distanza. La nostra ben diversa posizione, scriveva la rivista. Inizio marzo, ospite di Politica Prima, il blog dove sei protagonista, aveva paragonato Zelensky è lo psicopatico invasato, parole dell'ambasciatore Adolf Hitler. La colpa del presidente ucraino, leggiamo in questo articolo di Formiche, è non volersi arrendere a Putin. Solo uno psicopatico invasato come Hitler poteva comandare ai suoi soldati la resistenza a Leningrado fino all'ultimo sangue, cioè ad immolarsi in una guerra persa, aveva scritto. E ancora, il presidente ucraino dovrebbe dismettere i panni dell'eroe, abbandonare l'invocazione ad associare nel destino di morte gli altri paesi e accettare una trattativa per una resa dignitosa che fermi il conflitto. Grande frequentatore anche del blog delle stelle, l'ambasciatore ha spesso dato sostegno a Grillo, salutando perfino con coda Fez, saluto persiano, forse un messaggio rivolto alla moglie del fondatore, l'iraniana Parvin Dadik. Ma chi è Torquato Cardilli? Scrivono su Formiche, l'uomo a cui Grillo 2 anni fa aveva affidato la difesa dalle accuse di aver ricevuto fondi dal regime venezuelano di Chavez. Cardilli è nato in provincia dell'Aquila, ha fatto, diciamo, ricoperto vari impari diplomatici, però a Riyadh è accaduto qualcosa. Secondo quanto emerso, il 15 e 16 novembre Cardilli aveva chiesto al suo interprete saudita, al fratello di questi, accompagnarlo alla Mecca, imboccata la strada che solo i musulmani possono percorrere, per tutti gli altri si deve seguire una deviazione. I tre a bordo dell'automobile del fratello di Mazen si erano presentati al posto di blocco della polizia religiosa. La richiesta di fornire i Qawwa, la carta d'identità saudita, l'ambasciatore che indossava una jalabia, il vestito tradizionale arabo, aveva presentato un documento falso. La polizia però si era insospettita, ma li aveva lasciati andare, ma non senza prima aver preso un numero di targa. Da qui erano risaliti al proprietario, che al suo ritorno a Riyadh era stato prelevato dagli agenti interrogato, messo alle strette, l'uomo aveva confessato tutto. L'interprete era stato arrestato, mentre l'ambasciatore era stato convocato urgentemente dal ministro degli esteri sauditi. Ai funzionari Cardilli aveva detto di essersi recato alla Mecca perché aveva intenzione di convertirsi. Spiegazione che fu ritenuta assai poco convincente. Questo per dirvi, insomma, anche qual è la genesi di chi partorisce cotante baggianate sulla guerra, su Zelensky, e che trova ospitalità sul blog di Beppe Grillo, che ricordiamo è stipendiato 300.000 euro l'anno dal Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, mentre si diletta ad offendere Zelensky e l'Ucraina, va a Bruxelles in cerca di un'adesione al gruppo europeo, e Giuseppe Conte sta cercando in queste ore di far entrare il Movimento 5 Stelle nel gruppo dei Verdi europei. E chissà se nella casa che fu di Alexander Langer e di tanti altri troveranno spazio coloro che continuano sempre a mistificare, oltraggiare e cambiare di volta in volta posizione e casacca su un conflitto così doloroso per l'Ucraina e per tutta l'Europa. Quarto Potere termina qui, torna domani, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e a presto risentirci.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.